Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda, al microfono Arnaldo Casali, in regia Francesco Franceschini, in diretta da Radio TNA. Questo era Intermezzo Opera 18, primo Intermezzo Opera 18 di Brahms, ovviamente avrò sbagliato sicuramente il titolo, ma l'esecutrice fra poco ce lo dirà bene, com'è. Ovviamente io con i titoli della musica classica sono veramente negato, ma l'esecutrice che abbiamo ascoltato, le mani erano quelle di Yumi Palleschi, che oggi è qui con noi in diretta a Radio TNA. Ciao Yumi.
Buongiorno.
Dunque, com'è il titolo esatto? Perché me lo sono fatto dit mentre andavo, ovviamente, e poi ho dimenticato il titolo esatto.
È il primo intermezzo dell'opera 118 di Brahms.
Il primo intermezzo dell'opera 118 di Brahms. Ma perché? Ecco, una questione, faccio subito una domanda di quelle. Perché questi musicisti, questi grandi compositori classici usavano sempre questi titoli così complicati? Ma non potevano fare come... senza fare nomi, Giovanni e Levi,
che
chiamare,
è?
Non lo so,
com'è
bella la vita, oppure tempesta di ghiaccio, perché intermezzo opera 118,
scusa,
primo, io, oppure
scusa, io mi con tutto il rispetto per Giovanni e Levi, questi sono un'altra cosa, mi pare.
Sì, ma dico, ma perché non potevano usare anche loro, tipo mattinata, non lo so, no. La Traviata, cioè...
Ci stanno, la viata già c'è.
Ecco, però di solito, questi, soprattutto i pianisti, vedono anche. C'hanno tutti. Io, per esempio, a me piace molto Chopin, no? Però non ti saprei dire il titolo di un'opera singola, anche perché c'hanno tutti questi nomi, numero uno, numero due.
Beh, i notturni sono famosi di Chopin.
Sì, ma pure i notturni, è che uno ha fatto il notturno, no? Il notturno, op, cit, nat, but, sgatatapanna. Perché? Cioè, perché non ci facevano...
Vedi nota sotto. Cioè.
Non davano... come i poeti. Cioè, i poeti danno dei nomi alle poesie, oppure c'è l'incipit. Perché i no, questa è una domanda seria, sembra un cazzeggio, ma è già una domanda seria.
No, è quella, la seconda cosa che hai detto, non
per
è una domanda
quale motivo,
seria.
Per quale motivo i pianisti o i compositori classici usavano sempre questi nomi complicati che sembrano...
In realtà spesso i nomi, i titoli dei pezzi si rifanno a delle forme musicali, per cui cioè il compositore componendo il pezzo in una determinata forma, per esempio la forma sonata, andrà a dare il nome al pezzo sonata, ma fa riferimento prevalentemente alla struttura, al tipo di pezzo, e quindi è per questo che ci sono tante sonate, perché si utilizza la stessa struttura per comporre tanti diversi pezzi.
Però sembra, quindi alla fine sono i titoli delle opere, diciamo, classiche, soprattutto queste strumentali. Musica da camera forse sì, no? In questo non so neanche, no, nel senso che le opere di solito hanno un'aria, no? Che uno, no? Come si, adesso sentiamo,
si vede che
pensiero.
Sei un espertone, si vede, guarda.
No, cioè sono più che titoli, sono una specie di coordinate, cioè come se io ti dico, anziché l'Italia ti dico latitudine 15, longitudine 27, no? E quella è l'opera, cioè quel genere, paese, penisola, montuosa, cioè sono una specie di descrizione, una specie di coordinate.
A volte sì, danno comunque un'indicazione sul tipo di pezzo che si andrà ad ascoltare, però non sempre. A volte magari, soprattutto dai compositori del romanticismo in poi, le forme vanno mano a mano, insomma, così a distruggersi fondamentalmente, per cui il pezzo può avere come titolo sonata, per esempio per un compositore del Novecento come Dutilleux, e poi avere in realtà una struttura completamente diversa da quella che era una sonata nel Settecento, nel Classicismo. Per cui, ecco, sono, diciamo, indicativi. Poi in realtà ogni compositore ha sempre un po' stravolto le forme classiche.
Però sempre mantenendo questi titoli un po' complicati, cioè un numero uno, numero due, numero tre... No, cioè dopo noi ascolteremo in chiusura di puntata un titolo molto più umano, cioè, danze rumene, no? Un po' più... No, già, diciamo, ok.
Se erano polacche era meglio, perché lo so, però sono rumene, quindi...
Vabbè, insomma, ho fatto questa bella figura. No, ma era...
Non solo che rimarrà agli atti, come sai, perché abbiamo tutte le registrazioni. Quindi.
Però questo era un sassolino che mi devo togliere dalla scarpa da sempre.
Era un macigno. Che
non
era
ho mai
un
capito ogni volta. Io c'ho, adesso cerco ogni tanto di ascoltare un po' di musica classica a casa. Io c'ho Bach.
Si Chopin. Rompe lo stereo ogni volta.
E ogni volta non ci capisco. Cioè, comunque mi risento, dico, oh, che bello. Però poi io, se mi devo dire, ma che mi sono ascoltato? È complicatissimo per riuscire a ricordare
Bach,
perché il numero, il non è vero, me lo metto la mattina, proprio al risveglio, sì. Bach, mi metto al risveglio Bach e Chopin la sera, no? Perché è più notturno appunto.
Questa è la spiegazione tecnica di Arnaldo, perché è più notturno.
Vabbè, comunque, secondo me loro potevano pure cercare di dargli dei titoli un po' più normali e chiamarlo, so, come l'acqua scende dal fiume, secondo me.
Ma ci sono anche dei titoli che comunque sono più descrittivi, diciamo? Per esempio Barcarola, oddio, non saprei, ci sono tantissimi pezzi di Liszt, per esempio, che sono delle trascrizioni da opere in particolare, letterarie, o da opere proprio melodrammi, per cui si rifanno a delle scene concrete, non so, San Francesco che cammina sulle acque, questo genere di cose, per cui...
Bello, vedi, cioè che...
Sono cose che rimangono impresse, insomma, dipende, c'è un po' di tutto nella musica classica.
Comunque è molto scientifico anche l'approccio ai titoli, vero? No, perché questo, cioè nel senso, persone molto razionali di solito, questi compositori che comunque davano, no, tendevano a...
Beh, di solito hanno un senso i titoli, cioè non cioè, so lì così come va, insomma,
come mi viene sta cosa, no? Ho scritto questa cosa, no, cioè, è un tipo di musica, vabbè, ok, allora, veniamo a noi, allora, no, volevo dire, questa è la prima puntata dell'anno di Adesso in Onda, di questa ottava
cominciata
edizione,
bene,
cominciata
devo
bene,
dire.
Perché ho imparato qualcosa intanto, io sì. Sono contento perché Yumi intanto mi ha spiegato perché si chiamano così, che non mi dici niente, intanto io la prossima volta non farò una domanda simile a un musicista classico, è che siamo abituati qui ad avere Giovanni Allevi, capito, allora, che c'aveva dei, come
sei così.
No? No, nel senso che c'aveva dei titoli un po' più semplici lui. Allora, perché io so adesso tu inorridisci Yumi, ma prima di te su questo su questa sedia sgabello
si
è seduto
scuola, ma che
è? Sgabello, insomma, si è seduto Giovanni Allevi.
Oddio, perché dovrei inorridire?
Perché so che voi pianisti, insomma, musicisti classici, insomma, un pochino, anche forse legittimamente, Giovanni Allevi lo guardate un po'... Oddio, ultimamente devo dire, anche noi l'abbiamo un po', dopo averlo esaltato per tanto tempo, Francesco l'abbiamo un po' snobbato anche noi.
Tu lo hai massacrato.
Perché è diventato... No, perché si è un... Diciamo che quando lui è venuto qui, diciamo, nel momento del decollo, no? Quando è venuto qui in radio, era proprio subito prima del grande successo...
Quindi gli abbiamo portato fortuna.
Quindi gli abbiamo portato fortuna e l'abbiamo abbiamo contribuito in qualche modo a lanciarlo. Poi diciamo che adesso non c'ha più molto bisogno di essere lanciato, perché no, è diventato anche un po' troppo. Adesso addirittura prima c'erano le musiche delle auto, adesso fa direttamente lui le pubblicità delle macchine.
Fa direttamente le auto, proprio le fa lui, le assembla proprio.
Insomma, è diventato un po'. Però vabbè, comunque. Invece ecco, voglio dire, sono molto contento di aprire l'anno con Yumi, perché a parte che l'anno scorso e potrebbe essere una bella tradizione quella di aprire l'anno con un artista, con un nostro talento, un nostro orgoglio anche del nostro territorio. L'anno scorso eravamo qui, ti ricordi, Francesco, Marta Mangiucca, che è un'attrice.
Come no, ha voglia.
Che già insomma si è affermata a livello nazionale, anche internazionale, perché ha lavorato con anche grandi registi internazionali, e che tra l'altro è perfettamente coetanea di Yumi, perché sì, è proprio classe 1991, tu la conosci?
Sì, certamente.
91?
Classe 1991.
Mamma mia, quanto sono giovani.
20 anni, quasi 20 anni, andiamo insomma per i 21, e Yumi appunto alla stessa età, e anche lei è ternana, ed anche lei nel suo settore è un nome che già, nonostante la giovane età, è già un nome di grande prestigio, e quindi è un orgoglio della nostra...
Pensa che noi invece,
terra,
nonostante la nostra venerante età, non siamo prestigio proprio.
Allora, Yumi, tra l'altro, appunto, sarà anche l'occasione per cui è qui, anche perché non è facile trovarla qui, Yumi, perché adesso vive a Varsavia, in realtà, ma domenica avrà un concerto.
Vedi che la Polonia c'entra.
La Polonia c'entra sempre. Infatti io l'ultima volta che ho visto Yumi è stata, allora, ci siamo visti a Varsavia lo scorso marzo, considera. Abbiamo fatto spesa, abbiamo comprato dei dischi per Francesco Salvi, dei compositori polacchi, no? Salvi, che adesso sta facendo anche compositore classico.
Ma vuoi fare l'intervista? Che allora, ti frega di Salvi adesso, scusa?
No, abbiamo comprato insieme i dischi per Salvi,
Ma perché Salvi da solo non se li può comprare questi dischi?
No, ma Varsavia erano tutti compositori di musica contemporanea di cui non conosciamo neanche uno. Ce n'è,
un tubo, non dire parolacce.
Difficilissimo, no, anche uno ho detto, su. Tubo. Allora, quindi dicevamo, Yumi sarà domenica prossima alla Perugia per un concerto di Amici della Musica, 17:30, Sala dei Notari.
Sì.
Per un appuntamento che tra l'altro c'entra proprio con Varsavia, perché è legato, sì, questo concerto anche proprio al percorso di studio che stai facendo a Varsavia. Spiegaci.
Sì, esattamente. Perché... Subito dopo aver avuto il diploma di conservatorio, ho potuto partecipare alla selezione per un premio, che si chiama premio Leandro Roscini, il quale mi ha dato, cioè avendolo vinto, mi hanno dato una borsa di studio per continuare gli studi all'estero e un concerto per gli Amici della Musica, che è quello che appunto terrò domenica. E appunto io infatti adesso in questo momento vivo a Varsavia e studio su, anche grazie all'aiuto appunto della Fondazione Perugia Musica Classica e quindi gli Amici della Musica.
E il brano che abbiamo ascoltato di Brahms, dico solo che è di Brahms, fa parte proprio del repertorio che poi suonerai domenica.
Sì, esatto, è uno dei pezzi che suonerò domenica.
Poi ci sarà anche...
Poi ci sarà, quindi suonerò tutta l'opera 118 di Brahms e delle variazioni di Beethoven nella prima parte, e nella seconda parte una sonata di Chopin, la seconda, e due danze rumene di Bartok, opera 8A.
E invece questa registrazione che abbiamo sentito e le altre che fra poco sentiremo sono tratte da un altro concerto che tu hai fatto.
Sì, da altri due concerti. Il primo, cioè quello in cui ho suonato Brahms, era a Siena, all'Accademia Chigiana, e invece Bartok, l'ultimo pezzo che ascolteremo, è tratto da un concerto di quest'estate alle Isole Eolie, a Lipari.
Bene, tra l'altro voglio dire anche un'altra cosa, sono contento molto particolare di avere Yumi, di avere una pianista oggi ad adesso in onda, perché tra l'altro questo inizio anno ci ha portato anche una notizia di questi giorni che io ho trovato molto interessante, cioè il premio Ternano dell'anno, che è il premio organizzato da quasi 5 anni dal giornale per cui lavoro, il Giornale dell'Umbria, che è diventato nel frattempo in questi anni un premio importante, cioè adesso addirittura il sindaco nel bilancio di fine anno del comune l'ha citato, viene alla cerimonia di premiazione, insomma. Bello. Lui, il sindaco, il presidente della provincia, tutte le istituzioni, lo stanno prendendo tutti molto sul serio, anche troppo secondo me, ma insomma è diventato un premio premio molto importante. E questo premio che per quattro anni...
Posso dirlo io, fallo dire a me?
Prima volevo dire che per quattro anni questo premio è stato egemonizzato dal mondo, dai medici, sì, dagli imprenditori. Quindi per quattro anni, dal 2007 al 2010, hanno sempre vinto medici...
Tanto che tu l'hai riscritto a medicina, mi ricordo.
Sì, io. No, io più che altro dicevo, ma chiamiamolo il premio il medico dell'anno, perché non se ne può più. Prima vinse Maria Grazia Proietti, poi Angelo Vescovi, che non è un medico ma è un ricercatore, ovviamente, direttore del Centro delle Cellule Staminali. Poi Giuseppe Fatati, l'anno scorso Caglietti, quindi insomma...
Lui divaga molto, quindi se vuoi prendere un caffè nel frattempo fai pure.
Quest'anno per la prima volta il premio è stato vinto da un artista.
Silvia Lunni.
Che non solo è un artista ma è una pianista.
Ho parlato ieri.
Non solo, ma il terzo classificato è Angelo Pepicelli, che è un altro...
E il secondo?
Il secondo è Don Franco Semenza.
Ah, Don Franco, e il mio professore del liceo.
Esatto, nonché anche il nostro...
Sì. Anche
me. Anche il tuo, Ha insegnato a tantissimi, solo a me non ha insegnato.
Te non te lo meritavi, si vede.
Si vede. Perché poi è piaciuto, so che insomma ha avuto un forte sostegno dai suoi ex studenti, che era molto visto e molto amato.
Sono stato anche nel lontano 86-87, non mi ricordo, a casa di Don Franco a Venezia, in gita.
Ah, vedi.
Non io e lui, Eravamo un gruppo, tutta la classe. Voglio sperare. A scanso di equivoci, voglio dire.
Insomma, primo e terzo classificato, due pianisti molto conosciuti in città, perché poi entrambi anche direttori di eventi culturali. Silvia Lunni la conosciamo molto bene con Visione in Musica, perché seguiamo Visione in Musica anche con Radio TNA e con Adesso in Onda da ormai molti anni. Tra l'altro proprio lei portò Giovanni Allevi qui da noi e tanti altri ospiti. Pepicelli è direttore e presidente della Filarmonica Umbra. Quindi due personaggi del mondo della cultura che sono
anche... Aiumi, quando glielo facciamo vincere il premio Ternano dell'anno, scusa.
Eh beh, io penso che già...
Che anno ancora dovrà passare?
Ancora dovrà passare.
Ma troppo giovane, troppo giovane.
Tra l'altro il miglior piazzamento, questo l'avevo scritto allora perché è stato interessante, i pianisti vanno fortissimi al Ternano dell'anno, perché finora tutti i personaggi del mondo della cultura sono sempre andati malissimo, prima di Silvia Lunni e Angelo Pepicelli.
Ecco perché tu non hai vinto mai, ecco,
capito. Io non posso essere candidato perché faccio parte della redazione del giornale, altrimenti avrei già vinto.
Ma come funziona questo?
Allora, apparentemente ci sono le nomination che le facciamo noi in redazione e poi
c'è carboneria, una specie di carboneria.
No, le nomination sono 10 nomination, dopodiché il premio viene assegnato al 40%, diciamo, del punteggio, viene assegnato da una giuria tecnica, diciamo, composta da i responsabili di tutte le redazioni dei giornali presenti a Terni, quindi il capo servizio del Corriere dell'Umbria, del Giornale dell'Umbria, Messaggero e Nazione. E al 50, il 60% invece viene dal voto popolare, che si esprime attraverso sia interviste dirette, sia email, sms, Facebook, telefonate in redazione, quindi negli ultimi anni si è scatenata poi una delle vere e proprie guerre, nel senso che poi, siccome il premio sta diventando ambito, vedo che anche i candidati si danno molto da fare. E insomma, quest'anno sono arrivati qualcosa come 700 telefonate in redazione,
più tutto il resto,
appunto sms, Facebook, mail, una cosa impressionante, devo dire. Finora il miglior piazzamento di un artista, di un personaggio del mondo della cultura, era stato proprio quello di un'altra pianista ternana, che è Cristiana Pecoraro. Che tra l'altro tornerà anche lei in concerto il 18, mi sembra.
Era arrivata seconda?
Lei è arrivata, mi sembra, quarta.
Quarta.
E insomma, quindi siamo contenti, insomma, il pianoforte lo amiamo anche noi ad Adesso in Onda, quindi siamo praticamente contenti di avere Yumi, che insomma è appunto a 20 anni, ma è già un personaggio. Beh, insomma, quanti concorsi internazionali hai vinto, Yumi?
Ma non è che tengo il conto.
È difficile, non ergo, perché quando leggi il curriculum non riesci neanche a contarti. Perché
no, vabbè, tantissimi. Ho fatto circa una trentina di concorsi tra nazionali e internazionali, circa più o meno.
E hai iniziato a suonare e avevi 4 anni?
Sì.
Il primo concerto a 8 anni?
Sì.
Insomma, tra l'altro, tu vieni da una famiglia di musicisti.
Sì, certamente.
Tuo padre è direttore d'orchestra, Carlo Palleschi, tua madre è cantante.
Sì.
Poi tua zia è pianista, Laura, tuo zio Paolo Macedonio è chitarrista e cantante, insomma è tutta un clan di grandi musicisti. E appunto tu non hai studiato a Terni, però non hai fatto i Bricialdi, giusto?
No, ho iniziato all'inizio, ho iniziato con mamma, chiaramente ho iniziato in famiglia, poi ho studiato 2-3 anni con Angelo Pepicelli, quindi in realtà qui a Terni, e dopodiché però mi sono spostata a Roma con un insegnante di Roma, e però ho sempre studiato privatamente, sono arrivata fino al diploma appunto con lezioni private. E Prima del diploma ho studiato circa un anno con Massimiliano Ferrati, che non è un ternano, però vive a Terni, quindi è stata una grossa fortuna per me incontrarlo. E dopodiché, ecco, mi sono trasferita a Varsavia e quindi sì, di sicuro non ho frequentato il Bricialdi e comunque pochissimo l'ambiente musicale ternano.
Tra l'altro, a Varsavia sei da un po' più di un anno, no?
Quando un anno arrivato? E mezzo
un
circa.
Anno e mezzo, all'Accademia Chopin.
Sì.
Bene, intanto io sentirei un altro brano di Yumi, eseguito da Yumi, di Brahms, che questa volta
è il secondo intermezzo dell'opera 118,
che non è neanche difficilissimo a dire.
Il perché non l'hai detto?
Dell'opera 118, perché troppi numeri.
Guarda, se era troppo complicato in italiano potrei sempre dirlo in tedesco.
Giusto, in tedesco. Adesso lo facciamo esercitare in tedesco, anzi in polacco, io direi.
Yumi Paleski e suona Brahms. Thank you. E questo era un altro brano, appunto, di quelli che ascolteremo domenica al concerto di Yumi Palleschi alla Sala dei Notari a Perugia per la stagione Amici della Musica, stagione che ti vede affiancata, come dire, anche da grandi nomi del pianoforte e della musica. Quindi anche, no, da, per te è anche una soddisfazione da questo,
sì,
punto di vista.
È estremamente stimolante.
Come dicevi oggi in un articolo che ho letto sul Giornale dell'Umbria. No, per chi ci ascolta in diretta, andate a comprare il Giornale dell'Umbria, perché c'è anche un bell'articolo, bello, insomma, un articolo,
un servizio. Sospetto che l'abbia scritto lui.
Ma bello perché parla di lei, non bello per come è scritto, voglio dire, io quando ho detto un bell'articolo volevo dire un articolo corposo,
importante
nel senso che, insomma, bello corposo, quindi chi vuole approfondire, sai, verba volant, scripta manent.
Verba volant, sai che io sono,
sì,
particolarmente
so che
caro.
Sei la, perché la sua casa editrice ha appena pubblicato un romanzo con la Verba Volant, quindi... Quindi se volete...
Grazie della pubblicità.
Anche Apocalisse in pantofole, via.
In tutte le librerie manca soltanto quello, aggiungilo. E così, no?
Quindi dicevamo, se volete approfondire, insomma, l'argomento Yumi, potete comprare oggi il Giornale dell'Umbria, dove troverete un servizio su questo concerto che ci sarà domenica prossima. E no, diciamo, il pianoforte e Terni è un legame abbastanza forte, no? Volevo dire, perché a Terni, vabbè, c'è stato un pianista importante come Alessandro Casagrande, poi soprattutto c'è stato un premio che ha, insomma, una certa rilevanza.
Ti riferisci al concorso Casagrande? Sì, effettivamente è un concorso piuttosto importante a livello internazionale, appunto, per chi lo segue il concorso lo sa, viene gente più o meno da tutto il mondo, dal Giappone, agli Stati Uniti, al Canada, per cui sì, però devo dire in realtà che a parte il concorso non c'è moltissimo altro per...
E fra poco forse non ci sarà più neanche il concorso, perché non ci abbiamo più il teatro dove farlo, quindi c'è questo problemino. Perché, come sapete, infatti l'ultima edizione del concorso, biennale del concorso Casagrande, no? L'ultima edizione si è svolta nel 2010 nel Teatro Verdi, teatro che è proprio legato al concorso, mi spiegava la presidente della Fondazione Casagrande, che è proprio per poter avere una serie di riconoscimenti proprio del concorso serve proprio un certo tipo di teatro. E il teatro Verdi, come sapete, è chiuso e sta cascando a pezzi da ormai più di un anno. Ci sono dei restauri che andranno avanti più o meno, penso, fino alla prossima era geologica. Quindi,
la prossima glaciazione.
Sì, così ha detto almeno il sindaco l'ultima volta, ha detto, guarda, forse la prossima glaciazione sarà pronta, il primo stralcio di lavori.
Io mi ricordo sempre scraccia con la ghianda, quel famoso, l'era glaciale, quella cosa lì mi fa
e troverà un pezzetto di teatro Verdi, nel prossimo vedremo questi che nella neve trovano. E no, c'è stata già appunto una polemica di cui io mi sono occupato proprio poche settimane fa, perché l'assessore alla cultura lo vuole fare al Secci, il teatro che abbiamo adesso a Terni, che dovrebbe sostituire il Verdi, e Marina Casagrande si è rifiutata categoricamente, mi ha detto, io mi incateno davanti a Secci se vogliono farlo lì, perché con questo Casagrande non si può assolutamente portare al Secci, quindi probabilmente, non lo so, o troveranno un compromesso col comune, oppure il Casagrande se ne andrà da Terni verso una città dove c'è un teatro. Quindi io mi ci ho appena detto che l'unica cosa che ci abbiamo di interessante a livello pianistico a Terni, quindi veramente le notizie sono molto confortanti.
Siamo messi bene, via, diciamo così. Tra l'altro, Arnaldo, mi dispiace, ma hai 5 minuti.
Ho 5 minuti, quindi sì, andiamo verso la conclusione.
Sì.
Cos'altro volevo chiedere, Yumi? Di Varsavia, beh, dobbiamo parlare un attimo anche di Varsavia, perché la patria...
Parla della Polonia, sennò lui si mette a piangere fino alla prossima era glaciale.
Tra l'altro posso dire che io ho prestato a Yumi anche un manuale per imparare il polacco.
Ah, è vero.
Che adesso lei parla perfettamente il polacco, cosa che quando stavamo a Varsavia insieme io rosicavo tantissimo, perché io pensavo di parlare polacco, no? Poi trovare un italiano che parla polacco per loro è già una cosa, no? Incredibile. Quindi io col mio pochissimo polacco ganzeggio tantissimo quando sto in Polonia.
È quasi come trovare un ternano che parla italiano.
Esatto, più o meno è la stessa cosa. Invece quando stavamo lì, ovviamente, Yumi, che però per fortuna non sembra italiana.
No, infatti.
Perché, ecco, non abbiamo detto che tu sei anche...
Sono italo-coreana, per essere precisi.
perché appunto tua madre è coreana. E quindi ecco, no, questa cosa anche dobbiamo parlare, il rapporto con la Corea.
In realtà, pur essendo metà e metà, io mi considero un 70-80% italiana e un 20-30% coreana, perché comunque sono nata in Italia, sono vissuta e cresciuta qui fino ecco, ai 19 anni, per cui, e sono stata in Corea 3 o 4 volte in tutto, per cui mi sento molto più italiana e culturalmente sono molto più italiana che coreana. Però certo, un certo tipo di educazione ha influito sul mio modo di essere, quindi risento in realtà in parte della
cultura. In cosa ti senti coreana?
Nella resistenza, assolutamente, nella resistenza al lavoro, allo studio, una certa disciplina, che sicuramente mi ha fatto molto bene. E poi a livello più personale, magari nel modo in cui, nell'esprimere magari emozioni, sentimenti, sono un pochino, diciamo, più orientale in questo, ovvero un pochino più chiusa, faccio più fatica a esprimermi.
E ti capita spesso di confrontarti anche appunto nel mondo della musica con artisti coreani, immagino, perché
sì, credo
sia molto forte la Corea sulla musica classica.
Sì,
vi ritrovate? Qual è il rapporto? Per esempio in Polonia hai incontrato, immagino, anche...
Sì, tantissimo. Nella mia accademia ci sono moltissimi coreani, c'è una sorta di scambio per cui la maggior parte degli studenti stranieri sono appunto coreani, giapponesi.
Ah, sì?
Così, sì. Ma in realtà...
Il confronto con l'Oriente poi com'è? Quando sei con un...
No, in realtà io mi ci rivedo pochissimo, cioè io sono occidentale, cioè in realtà, appunto, come dicevo, la mia parte orientale è un 20%, quindi è una parte abbastanza piccola, insomma, di me, per cui, cioè, non è che mi sento a casa o, ecco, una sensazione di familiarità nell'incontrare degli asiatici, giusto? Ecco, c'è qualcosa di familiare, ma molto poco.
Tu lo parli il coreano?
Un pochino, sì.
Quindi in questi casi parli anche in lingua?
Beh, qualche parola, via, mi riesco, un pochino tipo il tuo polacco.
Senti, Chopin, tu mi dicevi, appunto, Varsavia è la città di Chopin, la Polonia, ovviamente.
Ma Chopin non era polacco, sì.
Era polacco, appunto.
Perché dici Chopin, allora? La pronuncia alla
francese? Perché anche lui era di origine mista, perché aveva la madre polacca e il padre francese, giusto? Mm-hmm. Tanto che lui ha vissuto poi tra la Polonia e la Francia, e lui è sepolto a Parigi e il cuore
risiede a Varsavia.
Sta a Varsavia.
Quante ne sai?
Il cuore fisico, non
il cuore fisico,
sì,
c'è una chiesa.
Il sentimento, no, ho capito, sì. Il cuore fisicamente, sì, l'organo, ho capito.
Sì, sì.
Ma che te ride, no, l'organo?
Mi dicevi però appunto che ormai i musicisti polacchi non ne possono più di Chopin.
Povero Chopin, il fatto che è stato veramente...
Inflazionato, sì. Un po' come Giovanni Allevi da noi.
No. E pensa, lui non faceva nemmeno gli spot per le macchine, pensa, non li faceva.
Per cui tanti musicisti polacchi, pur amando Chopin, perché comunque è un compositore geniale, però è chiaro, senti la stessa musica, si parla solo dello stesso compositore, 24 ore su 24, a un certo punto non ne vuoi più, per quanto bella sia la sua musica.
E c'è nel panorama contemporaneo... pianistico, personaggi interessanti che in questo periodo hai avuto modo di notare?
Tantissimi, direi, ma nel senso di pianisti o a livello
entrambi,
anche
compositori e pianisti?
Ho scoperto decisamente molti compositori polacchi contemporanei, semicontemporanei, abbastanza sconosciuti da noi, come Lutosławski, lui già un pochino più conosciuto, però Penderevich, per esempio, insomma, gente comunque si conosce di meno. E tra pianisti ovviamente c'è il vincitore non la scorsa, ma due edizioni fa, diciamo, del concorso Chopin, Rafał Blechacz, che è uno dei pianisti più conosciuti a livello internazionale al momento. E poi tante altre persone, anche nella scorsa edizione c'è stato un ragazzo che è arrivato in finale, ha avuto una menzione speciale, e Paweł Wakarec è il nome, insomma è pieno, perché comunque il pianoforte, diciamo, va molto in Polonia, c'è tantissima gente che studia il pianoforte in modo serio per farne appunto qualcosa di importante nella propria vita, e per cui ci sono tantissimi nomi che girano
Tra l'altro noi avevamo avuto il Festival Popoli e Religioni nel 2006, quando avevamo fatto il focus dedicato alla Polonia, in cui c'era venuto ovviamente da partire da Zanussi e Jerzy, eccetera, c'era un pianista, Bartolomej Kominek, non so se l'hai mai sentito, che venne, fece proprio un concerto di Chopin.
Non è molto famoso perché Yumi non lo conosce.
Ce l'hanno spacciato per allora, uno, l'Istituto Polacco ci disse, questo è uno dei
suonava in playback.
Di Chopin. Molto giovane era comunque, suonava in playback.
No, speriamo di no.
No, allora, perché ce ne sono talmente tanti che è anche difficile comunque
certo,
conoscerli tutti.
Allora, siamo in chiusura,
abbiamo il
giusto?
Tempo di ascoltare l'ultimo brano.
Quindi salutiamo Yumi Palleschi, che ricordiamo sarà in concerto a Perugia, la Sala dei Notari, domenica prossima alle 17.30.
8 gennaio.
8 gennaio. E poi tornerà a Varsavia, quindi poi prima o poi speriamo che di averla di nuovo qui quando ripasserà per la sua patria.
Semipatria.
La semipatria. Definiamola la semipatria.
La ringraziamo moltissimo comunque di essere venuta questa mattina, l'ho invitata al volo ieri sera, è stata una cosa un po' improvvisata, insomma, quindi la ringrazio.
Sì, a me l'ha comunicato tipo mezzanotte. Era quel lì.
E ci ascoltiamo Le danze rumene di Bacalov. No, ovviamente c'è qualcos'altro, ho dimenticato un pezzo di Bacalov, ho detto oddio. No, ecco.
Bacalov è quello che mai è
ecco, no,
che
ma
mai
c'è
portato.
Un motivo, c'è un motivo, il lapsus, anzi, vedi, che avevo
freudiano,
dimenticato di dire
che freudiano. Bacaloviano.
Avevo dimenticato di dire, quindi per fortuna che mi sono sbagliato, perché dopo la pausa natalizia torna l'appuntamento proprio con Popoli e Religioni, quindi domenica prossima
vedi
alle
che il tedesco anch'io. Lo mastico.
Domenica prossima alle 22 ci sarà la terza puntata di Popoli e Religioni, che, in cui riproponiamo appunto tutte le serate del festival dell'ultima edizione del Festival Popoli e Religioni. Sarà proprio la volta della serata dedicata a Luis Bacalov, a cui appunto insieme a Pietro l'Eremita, che sono i due protagonisti di questa serata.
Per Pietro maggiori informazioni anche Radio Tienena Terni su Facebook.
Ovviamente, e ovviamente tutto questo, sia la puntata con Yumi, sia la puntata con Bacalov che andrà in onda domenica, e sia, aggiungo altro, extra adesso in onda, ma sempre interno a Radio Adesso, che questa sera... giusto, sì, 21.50
è giovedì, per chi ci ascolta in diretta alle 21.50 va in onda il giorno di Natale live, quello del 26 di dicembre al Celagono San Marco, e mentre squilla il telefono ad Arnaldo
non squilla mentre domani, quindi ricordiamo questa sera il giorno di Natale live, mentre domani alla stessa ora avremo
Joshua. Ma io all'inglese.
Allora, mo pure di Greco,
poliglotta,
ebreo non è inglese. Io cioè che la puntata del giorno di Natale è dedicata proprio
a ebreo non è inglese,
Gesù.
Però Gesù di Zeffirelli era recitato in inglese, quindi che pretendi?
Vabbè. Allora, ringraziamo ancora e salutiamo Yumi, il titolo esatto del brano che stiamo per ascoltare
è Una danza rumena di Bartok.
Di Bartok. Bella Bartok.
Bella Bartok.
Bella Bartok, grazie a Yumi.
Grazie a voi.
Scusateci per Arnaldo.
Tutto quanto su radioadesso.it.